Dal Salmo 28. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
Mostrati a noi, Signore, nella tua santa dimora.
La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza, la voce del Signore saetta fiamme di fuoco. Nel suo tempio tutti dicono gloria.
Mostrati a noi, Signore, nella tua santa dimora.
Il Signore è seduto sull'oceano del cielo, il Signore siederà per sempre. Il Signore darà potenza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo con la pace.
Mostrati a noi, Signore, nella tua santa dimora.
Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù entrò nel tempio e scacciò tutti quelli che nel tempio vendevano e compravano. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: Sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, voi invece ne fate un covo di ladri. Gli si avvicinarono nel tempio ciechi e storpi, ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che aveva fatto, e i fanciulli che acclamavano nel tempio Osanna al figlio di Davide, si sdegnarono e gli dissero: Non senti quello che dicono costoro? Gesù rispose loro: Sì, non avete mai letto. Dalla bocca di bambini e di lattanti hai tratto per te una lode?
Pace bene amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Commento alla liturgia della parola del Vangelo di oggi, decima domenica dopo Pentecoste, secondo il rito ambrosiano. Innanzitutto alcune note sul testo e sulle usanze ebraiche ai tempi di Gesù, in modo molto sintetico, così inquadriamo questo brano evangelico nella sua situazione storica quando fu stilato. Matteo riporta questo fatto immediatamente dopo l'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Dunque il Tempio per lui diventa il traguardo finale della venuta di Cristo e Gesù diventa il riformatore definitivo del santuario e della sua vita liturgica. Si tratta quindi di un gesto messianico. Matteo evidenzia ulteriormente questo aspetto mediante due particolari. Anzi, due citazioni per l'esattezza dei testi dell'Antico Testamento. Nel Tempio Gesù compie guarigioni di ciechi e storpi che Isaia preannuncia come segni che avrebbero accompagnato i tempi finali, i tempi messianici. E poi c'è l'acclamazione messianica dei bambini che attualizza, fa riferimento al Salmo 8. Fa da contrasto a tutto questo episodio, non particolarmente semplice da interpretare, fa da contrasto la reazione di sacerdoti e maestri della legge, che Gesù però a un certo punto si dice li piantò in asso, per tradurre in modo volgarizzato questo atteggiamento del Signore. Le usanze ebraiche ai tempi di Gesù esistevano a Gerusalemme dei mercati, un duplice mercato collegato al Tempio, nei cortili stessi del santuario, controllato dai sacerdoti, oppure sul Monte degli Ulivi, sotto la giurisdizione del grande rabbinato, i grandi maestri. Queste due correnti spirituali e religiose del tempo erano in diverbio tra di loro. Un altro particolare, i cambiavalute permettevano agli ebrei provenienti dall'estero di cambiare proprio il loro denaro pagano per poter comprare lecitamente le offerte o per pagare la tassa del tempio. Nel tempio di fatto non poteva entrare denaro pagano. Cambiavalute e mercanti dovevano stare sotto i portici, nell'atrio dei gentili. Gesù pone un gesto di violenta denuncia contro abusi intollerabili, giustificata dal fatto che il tempio è la casa di Dio e lui ha il diritto di occuparsene. Inoltre, dopo che Antioco IV Epifane ebbe profanato il tempio e in tempi più vicini a Gesù il pagano Pompeo era penetrato empiamente nel Santo dei Santi, si attendeva la venuta di uno che avrebbe purificato il tempio che ormai era stato sconsacrato. Ecco, in questo quadro il gesto compiuto da Gesù si qualifica in senso messianico, l'ora della instaurazione di un culto genuino e vero era finalmente giusta. Una particolarità: nella comunità cristiana di Gerusalemme era dibattuto il problema della partecipazione dei credenti alla liturgia del Tempio.
Dio aveva fatto fatica, se ricordiamo, ad accettare che gli si costruisca un Tempio. Quasi sentisse un po' il rischio, no? Che una costruzione potesse racchiudere la sua presenza. E con Gesù il Signore è venuto a dirci, è venuto a ricordarci qual è il vero Tempio. Il vero Tempio è il nostro cuore, è il cuore di ciascuno di noi. Come ci ricorda la lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, quando dice: noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come Dio stesso ha detto: abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò. Quindi la lettura di oggi del Vangelo secondo Matteo mi fa pensare proprio a questo, che il vero Tempio è il nostro cuore. Quello è il vero Tempio di Dio. E anche il nostro cuore ha bisogno di una cura particolare, ha bisogno che sia in un certo senso un luogo essenziale, come appunto ci ricorda appunto il Tempio, la metafora in un certo senso del Tempio, che conteneva un luogo intimo dove era contenuto l'Arca dell'Alleanza, luogo assolutamente semplice e essenziale che conteneva solo le tavole della legge. Perché dico questo? Nel leggerlo mi ha fatto pensare proprio a come dovrebbe essere il nostro cuore, che è il Tempio della presenza del Signore. Dovrebbe essere così, dovrebbe essere spoglio, semplice, essenziale per accogliere questa presenza. Il Signore Gesù in questo Vangelo dice: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, voi invece ne fate un covo di ladri. Beh, io ho pensato al mio cuore, a come mi occupo di questo cuore, se lo occupo di troppe cose oppure appunto lo rendo accogliente e libero, libero per accogliere questa presenza. E questa è la prima cosa che ho pensato nel leggere questo Vangelo. La seconda è un particolare che è citato nella prima lettura del Libro dei Re. Ed è riferito appunto all'arca dell'Alleanza, e il particolare sono le stanghe di questa arca che ritornano nella lettura più volte. Addirittura il filosofo Levinas appunto le cita perché ne sottolinea l'importanza, dicendo appunto che la legge che porta l'arca è sempre pronta al movimento, non è legata a nessun punto nello spazio e nel tempo, ma è trasportabile e pronta al trasporto in ogni momento. Questo particolare mi ha fatto pensare a come dovrebbe essere in un certo senso il Vangelo, la parola di Dio nella nostra vita, nelle nostre chiese, dovrebbe avere appunto queste stanghe, cioè pronto a muoversi, non chiuso, non mummificato, ma pronto per parlare in ogni tempo a tutte le persone, per essere luce per tutti.
Il capitolo 21 di Matteo che abbiamo letto, da cui è tratto questo brano, segna il momento culminante della manifestazione di Gesù con l'ingresso in Gerusalemme. È Gesù che entra nella sua città come era entrato il re Davide nell'Antico Testamento. Poi, dopo questi fatti, appunto, Gesù entra anche nel Tempio. Ecco, entra nel Tempio e nel cortile, come ha ricordato Padre Gianni, nel cortile più esterno, che si chiamava Atrio dei Gentili o dei Pagani, dove potevano appunto fermarsi tutti, sia gli ebrei che non ebrei, si svolgeva un mercato collegato con il culto dei sacrifici, per cui venivano cambiate appunto le monete, affinché si potesse fare l'offerta nel tempio con una moneta legittima, una moneta non pagana. Si vendevano gli animali da immolare, quindi gli agnelli e le pecore per chi è ricco se lo poteva permettere, oppure le tortore e le colombe per chi era povero. E Gesù compie il gesto famoso, ecco, dello scacciare i mercanti dal tempio, di rovesciare i tavoli dei cambiavalute. Ecco, probabilmente Gesù vuole in questo modo contestare da una parte le pratiche religiose e cultuali del tempio, per restituire al Tempio la sua autentica vocazione, quella di essere casa di preghiera per tutti i popoli, come ricorda appunto il profeta Isaia. Ma anche vuole superare la discriminazione fra sani e malati, fra puri e impuri, perché si dice, sempre nella parte di Vangelo che abbiamo letto, che gli si avvicinarono nel Tempio ciechi e storpi. Questo non era normale, perché nell'Antico Testamento agli storpi, a chi aveva delle gravi imperfezioni fisiche, era proibito entrare nel Tempio, perché era considerato impuro, perché sappiamo che la malattia, l'imperfezione fisica era considerata un castigo, una maledizione dovuta a un peccato. Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Leggiamo nell'episodio del cieco nato. Ecco che qui invece Gesù lascia che ciechi, storpi e zoppi entrino nel tempio, vadano da lui e lui li guarisce. Ecco, in questo modo lui vuole dire che tutti sono figli di Dio e amati da lui e non c'è più questa separazione. Ecco, Matteo sottolinea questo intervento. Siamo nella comunità cristiana dopo il 70 d.C., ormai il tempio di Gerusalemme è stato distrutto dai romani e vuole comunicare alla sua comunità, che è fatta anche e soprattutto di ebrei convertiti che conservano la nostalgia del tempo passato, quando il tempio c'era, quando si potevano fare i sacrifici nel tempio. Ecco, vuole ricordare, vuole comunicare questo cambiamento radicale che è avvenuto nel culto a Dio. Ecco, ora Matteo vuole ricordare che il rapporto con Dio si basa su due pilastri: la preghiera autentica che avviene nel profondo del cuore, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, e poi l'accoglienza degli esclusi. Ecco, perché Dio lo incontri nella preghiera, nell'intimo del tuo cuore, e lo incontri nell'altro, nel fratello, specialmente nel più povero, nel più escluso, nel più lontano.
Mi viene in mente il pensiero di Sant'Agostino quando dice che tardi ha cercato la bellezza, tardi ha cercato il Signore e lo cercava fuori di sé, e poi finalmente ha capito che era dentro, dentro di lui. Ecco, forse a volte questo errore lo facciamo anche noi, no? Magari cerchiamo il Signore attraverso dei riti, attraverso tutto serve certo per seguire e per trovare il Signore, tutto. Però a volte può capitarci di cercarlo attraverso i riti, attraverso delle cose esteriori e di dimenticare che Lui abita dentro noi. Il Tempio del Signore Dio è Gesù Cristo e questo Tempio abita dentro di noi e quindi noi a nostra volta siamo Tempio di Dio in Gesù Cristo. Lui è una sola cosa con noi, è Lui che muove il nostro cuore, le nostre azioni, le nostre scelte, la nostra conversione quotidiana. Senza tutto questo è impossibile cercare Dio nel Tempio. Il Tempio fatto di pietre può servire, certo, perché lì ci si ritrova insieme per pregare il Signore e lì, nell'Eucarestia, noi viviamo questo momento di profonda comunione con il Signore Gesù. Però poi, nella quotidianità della vita, dobbiamo ricercare questo Tempio che siamo noi e quindi sentirci onorati e spronati come Tempio del Signore Gesù a vivere una vita di amore, di misericordia, di fraternità, come accennava prima Marco. Questa è la cosa bella, no? Questa è la novità che il Signore Gesù è venuto a portare. Ce lo dice bene San Paolo nella seconda lettura ai Corinzi. Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente. Come Dio stesso ha detto, abiterò in mezzo a loro, con loro camminerò, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Poi ancora dice, e io vi accoglierò, sarò per voi un padre e voi sarete per me figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Questa è la promessa del Signore, che si è realizzata pienamente attraverso Cristo Gesù, che è venuto ad abitare in mezzo a noi, che si è fatto uno di noi. E questa è la grandezza e la bellezza del nostro credere. E quindi continuamente animati da questa presenza che è dentro di noi ed è anche dentro ciascun fratello che noi incontriamo, ecco che allora la nostra vita giorno per giorno può cambiare, può rinnovarsi. E noi giorno per giorno possiamo diventare capaci di amare di un amore grande, di un amore simile a quello che Gesù ha avuto ed ha per ciascuno di noi. Questa è la rivelazione più grande e più bella, no? Quello che ci deve far sentire grati è questa presenza continua che trasforma la nostra vita, che trasforma il nostro cuore e che dobbiamo credere possa trasformare anche il cuore dei nostri fratelli.
Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, le nostre colpe hai portato su di te. Signore, ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore. Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi. Dio dell'impossibile, re di tutti i secoli, vieni nella tua maestà.
Riprendiamo dopo questa pausa musicale a commentare il Vangelo di oggi, decima domenica dopo Pentecoste, secondo il rito ambrosiano. Possiamo presentare ed evidenziare anche le differenze e la prospettiva diversa degli evangelisti Marco e Matteo a riguardo, a proposito di questo brano del Vangelo. Marco, scrivendo per i convertiti dal paganesimo, interpreta il gesto di Gesù come di totale rottura. Matteo, si è già detto, nella cui chiesa i cristiani provenienti dal giudaesimo erano in maggioranza, lo ritiene un gesto per un recupero e un rinnovamento di un culto sincero per il nuovo popolo di Dio. Ecco, applicando questo testo a noi, perché il Tempio di Dio siamo noi, possiamo rendere complementare questa lettura, questa duplice lettura. Di fatto anche noi dobbiamo, alcune volte nel cammino della vita, se vogliamo rimanere Tempio di Dio, se vogliamo che Gesù rimanga dentro di noi, dobbiamo tagliare in modo radicale. Questo è il pensiero che ci suggerisce, potrebbe suggerirci, la lettura del fatto secondo l'Evangelista Marco. Mentre ci sono anche episodi, fatti che succedono nella vita di tutti, i quali possono essere recuperati, rinnovati e far parte della nostra storia della salvezza, così come fa Matteo, che vuole, siccome la maggioranza dei cristiani appartenenti alla sua comunità proveniva dal giudaismo, non vuole troncare tutto, perché anche nell'Antico Testamento c'è una storia di salvezza. Allora tutto quello che vi è di bene può essere e deve essere recuperato. Così anche la nostra vita, le cose umane che sono buone, belle, sante, possono essere trasformate, rinnovate e far sì che diventino un incentivo nel nostro cammino spirituale.
Nel mio intervento precedente citavo appunto queste stanghe, un particolare che sembra banale, che invece appunto fa pensare a qualcosa di molto importante. E appunto richiamavo il tema della parola di Dio, no? Che appunto dovrebbe essere portata ovunque, ma soprattutto dovrebbe essere libera di poter parlare a tutte le persone, divenendo luce in ogni tempo, in ogni situazione. E diviene libera quando noi riusciamo a comunicarla in questo modo, quando anche la nostra vita in un certo qual modo viene liberata da questa parola. E la parola appunto può liberarci quando il nostro cuore, come nel caso del Tempio, viene liberato, no? Non è più un covo di ladri, viene liberato da tutto quello che lo lega, per accogliere questa presenza che è molto spesso una presenza assenza, no? Dicono così i mistici, una presenza silenziosa, umile, però ciascuno di noi l'ha sperimentato, è una presenza forte. E c'è un altro particolare in questo Vangelo che mi ha colpito. Dopo il gesto imperioso di Gesù, si dice che gli si avvicinarono nel Tempio ciechi e storpi ed egli li guarì. E poi viene detto che i fanciulli acclamavano nel Tempio. Allora, innanzitutto, sono categorie di persone che, come sappiamo, al tempo di Gesù erano all'ultimo gradino, agli ultimi gradini della scala sociale. E allora mi viene da pensare che il Vangelo accolto in un cuore che diventa tempio della presenza di Dio, ci aiuta a leggere la realtà in maniera diversa, in maniera che va controcorrente. In un certo qual modo il Vangelo, accolto così, ci aiuta a fare, come diceva un commentatore di questo Vangelo di oggi, delle infrazioni. Le infrazioni erano infrazioni per quel tempo avvicinarsi ai ciechi, agli storpi, considerare i bambini, le donne. Ecco, il Vangelo accolto in un cuore così che diventa tempio di Dio ci aiuta a andare controcorrente, ci aiuta a vedere le cose, le persone, le realtà con gli occhi di Dio. Si dice appunto che si avvicinarono al tempio ciechi e zoppi. Prima non viene detto che si avvicinarono, adesso hanno il loro spazio, possono avvicinarsi. E così accade anche al nostro cuore, in un certo qual modo, quando diventiamo veri, quando diventiamo persone vere di fronte a noi stessi, povere. Che abbiamo accettato la nostra piccolezza e siamo nudi di fronte a Dio, beh, allora tutti si possono avvicinare, no? E possono essere accolti, perché a essere accolti vuol dire in un certo qual modo anche essere guariti.
La prima lettura tratta dall'Antico Testamento, che sappiamo di solito è legata e commenta il Vangelo, infatti è tratta dal Libro dei Re e racconta la consacrazione, l'inaugurazione del primo tempio di Gerusalemme. Il primo tempio, sappiamo, è stato costruito da Re Salomone ed è quello a cui si riferisce il brano della prima lettura di questa domenica. Poi questo tempio è stato distrutto dai babilonesi, poi dopo l'esilio dei babiloni è stato ricostruito, è stato portato al suo massimo splendore proprio intorno ai tempi di Gesù dal re Erode, e questo secondo tempio poi è stato distrutto ancora completamente dai romani nel 70 d.C. Quindi il tempio del tempo di Gesù era il tempio di Erode, il secondo tempio. Invece la lettura del Libro dei Re che leggiamo appunto oggi racconta la consacrazione del primo tempio, quello di Salomone. Qual era il centro, il nocciolo, il cuore del tempio, il santo dei santi? Era quella cameretta interna dove era custodita che cosa? L'arca dell'alleanza che conteneva le tavole della legge. Ecco, quell'arca, quel contenitore che veniva portato dal popolo durante l'esodo, e che conteneva le tavole della legge, che abitava, che stava sotto una tenda, ecco adesso sta nel cuore del tempio, segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. E infatti, cosa dice la lettura di oggi? Che appena collocata l'arca all'interno del tempio, una nube riempì il tempio del Signore e i sacerdoti non poterono rimanervi, perché la gloria del Signore riempiva il tempio. Il messaggio invece del Vangelo che abbiamo letto ci dice che adesso il tempio, il luogo dell'incontro con Dio, è diverso. Il luogo dell'incontro con Dio è la nostra interiorità, è il nostro cuore, come ha già ricordato bene anche Angela prima. E allora nella seconda lettera ai Corinzi, San Paolo, e qui è la seconda lettura, punta proprio su questo, no? Sul fatto, sulla necessità di purificare, ecco, il proprio cuore, la propria persona per essere tempio degno dell'incontro con Dio. E allora nella lettura, in questa lettera, San Paolo prima cita il profeta Ezechiele quando dice: abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro, separatevi, che vuol dire, cioè purificatevi, distinguetevi, dice il Signore, e io vi accoglierò, sarò per voi un padre e voi sarete per me figli e figlie. Questa è la citazione profetica che mette San Paolo. E poi prosegue invece Paolo, e dice: fratelli, in possesso dunque di queste promesse, purifichiamoci da ogni macchia della carne e dello spirito, portando a compimento la santificazione nel timore di Dio. Ecco, quindi il luogo dell'incontro con Dio che Salomone aveva voluto costruire come un tempio bellissimo, per mettervi l'arca, le tavole della legge, no? Che erano il suggello dell'alleanza. Ecco, ora nella nuova economia inaugurata da Gesù nel Nuovo Testamento per il nuovo popolo di Dio che è la Chiesa, ecco, questo luogo dell'incontro è l'interiorità, il cuore di ciascuno che deve essere reso tanto bello quanto era il tempio di pietra che ospitava la presenza di Dio in mezzo al suo popolo.
Abbiamo sottolineato più volte in questa meditazione che il cristianesimo, quindi, prima di essere qualcosa da fare, da osservare, è un lasciarsi abitare dal Dio dell'amore. E leggevo in un commento questa frase che mi è sembrata molto bella. È una mistica profonda che ci dà la capacità di avere nel nostro cuore, nella nostra piccola persona, il cielo, Dio stesso, infinito ed eterno, che pulsa dentro di noi e ci avvolge e ci sostiene giorno per giorno. Io credo che dobbiamo chiedere al Signore Gesù di darci questa percezione, questa certezza che Lui abita dentro il nostro cuore, nella nostra piccola persona, e grazie a questo suo abitare dentro noi può sostenerci giorno per giorno. E in che modo ci sostiene? Ci sostiene facendoci compiere dei gesti che sono dei gesti di amore, dei gesti che appartengono a Lui. E quindi c'è un capovolgimento dei valori. Non sono più i valori dominanti l'avere, il possedere, il contare, l'essere importanti, il consumare, l'apparire. Non sono più tutti questi, ma sono l'essere in Cristo Gesù, l'essere una creatura nuova in Cristo Gesù. E questo comporta un modo di vivere completamente differente, dove lo spazio che noi vogliamo dare nella nostra vita è quello per Dio, per il suo amore, per l'amore per gli altri. E quindi è quello un po' che hanno vissuto i santi, no? Che piano piano si sono fatti piccoli, piccoli, piccoli per fare che il Signore Gesù diventasse gigante dentro di loro e che gli altri, guardandoli, osservandoli, potessero vedere appunto il Signore. È un po' questo il nostro compito, no? Il compito di ciascuno di noi, indipendentemente dalla propria vocazione, da quello che viviamo ogni giorno, è quello di lasciarci trasformare dal Signore Gesù per essere sempre più come Lui vuole e per diventare sempre più segni di amore e di speranza in questo mondo, che credo ne abbia tanto, tanto bisogno. Quindi ecco, forse offriamo questo momento di meditazione, di riflessione, questa lettura della parola di Dio che ci dà già la capacità di rinnovarci, di cambiare, perché leggere, meditare, pregare la parola di Dio ci trasforma. Quindi questa parola che abbiamo letto, che abbiamo meditato, ci aiuti a convertirci sempre più e lasciare sempre più davvero che questo spazio che è il nostro cuore, che è la nostra vita, che è la nostra persona, sia abitato dal Signore Gesù, ma non solo dal Signore Gesù, sia abitato da tutta la Trinità, perché il nostro agire sia un agire a 360 gradi secondo la volontà del Signore. Questo è il mio augurio, il nostro augurio, mentre vi auguriamo una buona domenica. Ciao da Irene.
Ciao da Marco.
Angela.
E padre Gianni.